vediamo di affrontare questa tappa che deve essere l'ultima per quanto riguarda la lettura del Deuteronomio. Siamo alle prese con il quarto discorso di Mosè, detto quarto discorso, in realtà abbiamo a che fare con un quadro narrativo all'interno del quale Mosè proclama le sue ultime benedizioni, che sono in realtà come l'espressione ultima e matura del testamento che lascia alle tribù e quindi a quelli che entreranno, perché lui non entrerà. Un quadro narrativo, un primo elemento di questo quadro nel capitolo 32, dal versetto 48 al versetto 52, quando di nuovo a Mosè viene annunciato il fatto che lui morirà senza entrare, però vedrà la terra. Mosè non entra ma vede la visione che coincide con il suo modo di morire in obbedienza alla missione che gli è stata affidata. Ed è un'indicazione questa che riemergerà adesso nel brano narrativo che chiude l'intera sezione. La morte di Mosè è la morte di colui che vede, è quel morire che espressione di una relazione che vede ben oltre l'orizzonte immediato che è la terra nella quale il popolo entrerà e di cui il popolo ha bisogno perché così si compiono le promesse, ma Mosè è ormai orientato verso una meta che sta al di là della stessa terra ed è meta che significa per lui introdursi nella relazione diretta con il mistero profondo di Dio. Dunque, tutto è avvenuto in un giorno, in quello stesso giorno, diceva il versetto 48 del capitolo 32, tu non vi entrerai, salirai sulla montagna per vedere. Dopodiché, noi stiamo leggendo dal capitolo 33, versetto 1, le benedizioni che Mosè rivolge alla maniera di un testamento, come adesso vi ricordavo, ne siamo ben consapevoli, alle tribù e ha una benedizione per ciascuna di esse. Per ogni tribù, anche per le tribù che sono ricordate nella storia del popolo di Dio per motivi di deviazione, di conflitto, di deficienza rispetto ai compiti che i figli di Giacobbe, capostipiti delle 12 tribù, avrebbero dovuto assumere e a cui avrebbero dovuto corrispondere, e le tribù che nel corso del tempo, d'altronde è la storia del popolo di Israele, che è una storia segnata da mancanze, tradimenti, deviazioni, momenti di corruzione, ma Mosè ha una benedizione per tutte le tribù. È il suo testamento, un testamento profetico. Mosè, l'ascoltatore della parola, è tramite di una parola che attraverso di lui diventa benedizione sempre e comunque, al di là di tutti quelli che lì per lì sembrerebbero invece ancora rimproveri opportuni. vi dicevo a suo tempo la settimana scorsa, se andate a rileggere le ultime parole di Giacobbe nel capitolo 49 del Genesi, quando si rivolge ai suoi figli, lì vi accorgerete che lui ha anche dei richiami severi e delle espressioni di rimprovero nei confronti di questo o quell'altro tra i suoi figli capostipiti delle tribù. E già chi ha redatto queste pagine è a conoscenza di quello che è avvenuto nel corso di una lunga storia e quindi già conosce quali sono stati i nodi, i momenti drammatici, gli incidenti che hanno segnato la storia del popolo. Qui già si può dare per scontato che chi ha redatto queste ultime pagine ha già raccolto le esperienze terribili di quella storia che nel corso dei secoli ha condotto il popolo all'esperienza dell'esilio, la deportazione, lo smarrimento, la deviazione. Sì, ma Mosè ha una benedizione. Sempre, per tutte le... Il suo modo di morire è tutto invaso, è tutto impregnato, è tutto fecondo al servizio di una benedizione per la vita da trasmettere. Ed ecco, questo testo nel capitolo 33 si apre con... uno sviluppo di carattere innico che celebra il Signore e la sua sovranità fino al versetto 5. Il Signore che ha fatto alleanza, il Signore che regna e Mosè usa qui quel nomignolo vezzeggiativo, Yishurun, come ricordate, che allude al rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, ma è un rapporto pieno di affetto, un rapporto caratterizzato da come dire, una nota di familiarità dolcissima, delicatissima. L'alleanza tra il Signore e Israele è confermata come un valore irrevocabile che, per quanto possano presentarsi nella storia futura disastri, inconvenienti, contraddizioni, addirittura tradimenti e tutto questo in maniera molto vergognosa, questa alleanza non verrà meno. Dopodiché, ecco, le benedizioni. Noi già leggiamo fino al versetto 17. La prima benedizione è per Ruben, il primogenito, che poi non è, da un certo momento non è più primogenito, tanto per dire come tra i figli di Giacobbe c'è chi viene messo alle strette per comportamenti che devono essere rigorosamente contestati. Eppure qui di Ruben, che è capostipite di una tribù che andrà ben presto estinguendosi, ma anche per lui c'è un augurio, c'è davvero un incoraggiamento. Qui nel versetto 6, la tribù di Ruben dislocata a oriente del Giordano in questa regione qua. Vedete, questo fiume è il fiume Arnon, ecco, questa regione qua, qui, è Ruben, a oriente del Giordano, si è fermato prima dell'ingresso nella terra. La seconda benedizione è per Giuda. Giuda che poi svolge un ruolo di primaria importanza, come sappiamo, nella storia futura, ma qui la figura di Giuda è meritevole di una benedizione, ma vedete, senza nessuna particolare sottolineatura. Nel versetto 7, e comunque Giuda è incoraggiato da Mosè a prendere posizione positiva, come se di per sé Giuda occupasse una posizione marginale, ed invece viene incoraggiato a rendersi presente, attivo, perché c'è bisogno di lui. La terza benedizione è quella rivolta a Levi, come ricordate dal versetto 8 al versetto 11, qui sono parecchi versetti dedicati a Levi per le particolari caratteristiche della tribù che è dedicata a custodire la legge, quindi un servizio di insegnamento, di discernimento, di interpretazione, e poi il servizio del culto, il culto nel senso dei sacrifici, e per questo sono competenti solo i sacerdoti, ma il culto anche nel senso di quella preghiera continua che si svolge ad opera dei Leviti nel Tempio dopo l'esilio, che viene ben simboleggiata mediante la bruciatura dell'incenso e dunque la esalazione dei profumi. La benedizione che segue nel versetto 12 è quella riservata a Beniamino. Beniamino, vedete, se questa è la tribù di Giuda. Il territorio qua. Il tribù di Beniamino sta in questa posizione intermedia tra la tribù di Giuda e la tribù di Efraim. Beniamino è l'ultima arrivata nell'ingresso nella terra, si è inserita, si è impegnata. Beniamino è l'ultimo figlio, il piccolo della famiglia, e Beniamino è il prediletto, dice qui il versetto 12. Nel territorio di Beniamino fu sistemata inizialmente l'Arca Santa a Silo, dove poi, ricordate, viene allevato Samuele. E di seguito siamo arrivati a Giuseppe, ecco, dal versetto 13 al versetto 17, Giuseppe in quanto è genitore dei due figli che sono a loro volta capostipiti di due tribù, Efraim e Manasse. E qui la benedizione riguardante a Giuseppe allude a una abbondanza inesauribile di benefici per quanto riguarda la fertilità dei terreni in cui i figli di Giuseppe abiteranno. Efraim qui a nord rispetto a Giuda e Manasse ancora più a nord. La tribù di Manasse poi si espande anche verso oriente. E quindi leggevamo qui i versetti che segnalano un beneficio particolare per Giuseppe, che svolge nella storia antica un ruolo motivo di straordinario beneficio per tutta la famiglia di Giacobbe, come sappiamo, e poi per un lungo periodo assume una rilevanza come dire, di riferimento, soprattutto perché quando il regno si dividerà in due monarchie, la monarchia settentrionale sotto il nome del regno di Israele avrà come suo riferimento proprio, come dire così, autorevole la tribù di Efraim. E lì, tra l'altro, la capitale del regno di Israele, che sarà Samaria, ma questo fino a quando il regno di Israele poi sarà spazzato via, le tribù saranno deportate, resterà il piccolo regno meridionale, che coincide praticamente con la tribù di Giuda. C'è una tribù di Simeone dislocata qui a sud, che poi verrà presto assorbita nell'ambito della tribù di Giuda. Qui di Simeone non si parla addirittura. Ecco, riprendiamo dal versetto 18, quando qui leggiamo di Zabulon, e nello stesso versetto compare anche il nome di Issacar. Sono due tribù che qui vengono benedette simultaneamente, anche se sono tribù caratterizzate in maniera ben distinta. Leggo: per Zabulon disse, gioisci Zabulon ogni volta che parti, e tu Issacar nelle tue tende. chiamano i popoli, si aggiunge il versetto 19, sulla montagna dove offrono sacrifici legittimi perché succhiano le ricchezze dei mari e i tesori nascosti nella sabbia. Dunque c'è una parentela stretta tra queste due tribù, perché Zabulon e Issacar sono i due ultimi figli di Lia, la moglie di Giacobbe, la prima moglie, la sorella più anziana, che ha già quattro figli, e poi nascono più avanti nel tempo questi due figli, che sono dunque fratelli, figli della stessa madre, Zabulon e Issacar. E vedete, stando alla cartina geografica, la tribù di Issacar dimora in questa regione qua, e la tribù di Zabulon accanto. Vedete che qui c'è scritto Nazareth, diciamo, la cartina fa riferimento ai tempi di Gesù, ma Nazareth è nella tribù di Zabulon. Le due tribù sono confinanti. Il fatto è che qui si dice di Zabulon che guarda verso la costa, mentre Issacar è in una posizione ritirata, le tue sue tende. Dunque, posizioni che caratterizzano atteggiamenti ben distinti. Eppure le due tribù sono, a parte il confine geografico che le conferma come realtà prossime, queste due tribù che fanno riferimento ai due figli di Giacobbe vivono geograficamente vicine l'una all'altra, c'è una congiuntura commerciale che caratterizza l'utilizzo della strada che dall'interno va verso il mare. È una strada che da epoca molto antica va in questa direzione, e le due tribù sono coinvolte in questa posizione che di fatto le rende luogo di transito di questo commercio. E infatti qui dice che chiamano i popoli sulla montagna dove offrono sacrifici legittimi. La montagna è il monte Tabor. Ecco il Tabor, vedete che qui è anche segnato, il Tabor è qua, è il monte Tabor, che è un luogo di culto frequentato da epoca molto antica, ed è un luogo di accoglienza ecumenica, e le due tribù, per quanto diverse, Issacar in posizione più arretrata, Zabulon invece proiettata più verso le realtà esterne ai propri confini, e comunque entrambe segnate dal passaggio di quella strada lungo la quale si svolgono commerci internazionali che implicano appunto poi il traffico dovuto al passaggio di forestieri, e in più la frequentazione da parte di molti devoti provenienti da regioni anche assai remote di quel culto che viene celebrato da epoca molto antica sulla montagna, dice qui, dove si offrono sacrifici legittimi perché succhiano le ricchezze dei mari. Vedete, questo è il richiamo all'attività commerciale di cui vi parlavo, i tesori nascosti nella sabbia. La benedizione seguente nel versetto 20 e nel versetto 21 riguarda Gad. Gad è altra tribù che si fermò a oriente del Giordano, a nord rispetto alla tribù di Ruben, in questa zona, tribù di Gad in questa, più a nord, ma sempre a oriente del Giordano. E di Gad qui si dice così: per Gad Mosè disse, benedetto chi stabilisce Gad al largo. Dunque un'espansione poderosa quella che Gad manifestò nel corso della storia passata, e tutto lascia intendere, come poi gli storici confermano in base ad altri elementi, che la stessa tribù di Gad andò assorbendo la tribù di Ruben, che invece fu coinvolta in un processo di decadenza, praticamente scomparve, se non per il fatto che in realtà fu assorbita dalla tribù di Gad, che qui dice si stabilisce al largo, dice il nostro Mosè, come una leonessa che ha la sede, sbranò un braccio e anche un cranio. Poi si scelse le primizie, perché là era la parte riservata a un capo. Venne alla testa del popolo, eseguì la giustizia del Signore e i suoi decreti riguardo a Israele. Dunque una posizione periferica quella di Gad, come vi ricordavo qualche momento fa, basta tener conto di questa sistemazione a oriente del Giordano, la tribù qui viene segnalata da Mosè come molto efficiente dal punto di vista delle delle imprese che le hanno consentito di consolidare le sue posizioni e assumere delle responsabilità comunitarie, anche se qui il linguaggio è così aspro, sembra alludere a interventi molto severi, feroci, cruenti, ma una responsabilità comunitaria. Quando leggiamo che venne alla testa del popolo ed eseguì la giustizia del Signore, i suoi decreti riguardo a Israele, così rileggo, vedete una realtà periferica che però ha mantenuto fede a degli impegni di responsabilità e si è fatta carico di situazioni che hanno coinvolto altre tribù, in particolare la tribù di Ruben, in un processo di decadenza che invece è stato ricomposto all'interno di questa maniera di esercitare una funzione di richiamo, eseguì la giustizia del Signore, i suoi decreti riguardo a Israele, una funzione dunque di recupero sociale a vantaggio di elementi che andavano disintegrandosi. E il riferimento, ripeto ancora una volta, lascia intendere che implichi la storia della tribù di Ruben. Di seguito, allora, capitolo, versetto 22, è la tribù di Dan. La tribù di Dan in origine era dislocata qui, nella zona occidentale verso il mare, poi si spostò all'estremo nord. L'estremo nord. Ed è il termine che si usa comunemente per indicare il confine settentrionale della terra di Israele, Dan, e per indicare il confine meglio si dice Bersabea, da Dan a Beersheba, Dan, Beersheba, nord-sud, ecco il confine, a oriente il fiume del Giordano, a occidente il mare Mediterraneo, la terra di Israele è una specie di rettangolo, da Dan a Beersheba, Dan estremo nord. E allora qui leggiamo del versetto 22, Dan è un giovane leone che balza da Bazan, questa caratteristica della tribù allude a una singolare agilità negli spostamenti, infatti vi dicevo che originariamente la tribù era dislocata in questa posizione e invece si trasferisce all'estremo nord, dunque una disponibilità a intraprendere strade nuove in modo tale da raggiungere anche frontiere remote e validamente prendere posizione in esse. Bazan è il termine che indica tutta questa regione settentrionale, qui a oriente, qui c'è il lago e tutto questo è Bazan. Bazan è la terra dei pascoli. Bazan. Fatto sta che qui adesso si arriva a Neftali. Nel versetto 23 per Neftali disse Neftali, già, guardiamo ancora la la geografia, vedete che la tribù di Neftali è sistemata qui, lungo la valle del Giordano, ma a occidente, si appoggia su questa che è la sponda nord-occidentale del lago, e si sale verso nord. Questa è la tribù di Neftali. In posizione molto fertile ancora oggi, terreni molto fertili, con problemi col Libano naturalmente oggi, ma insomma, eccola qui. Per Neftali disse: Neftali è sazio di favori, dunque una prosperità che è facilmente riscontrabile anche semplicemente attraversando da osservatori quel territorio dell'alta valle del Giordano. E quindi Neftali è colmo delle benedizioni del Signore, il mare e il meridione sono sua proprietà. Il mare, qui si intende il mare di Galilea, il mare non è il mare Mediterraneo, qui il mare è il lago. Dunque la pesca. Neftali. Di nuovo, ed è l'ultima benedizione, Aser, qui verso nord, ma lungo la costa del mare Mediterraneo. Aser, che poi dice Asher. Dunque, eccolo qui, due versetti. Per Aser disse: benedetto tra i figli è Asher, sia il favorito tra i suoi fratelli e tuffi il suo piede nell'olio. Queste sono tribù del nord, tribù che furono presto, insomma, dopo qualche secolo, deportate nel 732 ad opera degli Assiri, quindi sono tribù disperse in anticipo rispetto a quello che avverrà poi successivamente per le tribù centrali e per quello che avverrà invece al tempo dei Babilonesi per quanto riguarda il regno di Giuda. E allora qui di Aser dice: benedetto tra i figli è Aser, sei il favorito tra i suoi fratelli e tuffi il suo piede nell'olio. Di ferro e di rame siano i suoi catenacci e quanto i suoi giorni duri il tuo vigore. Qui probabilmente la traduzione non è facilissima, un testo poetico antico e tale da mettere in difficoltà anche i migliori interpreti e i migliori studiosi. Comunque sia, c'è da intendere probabilmente l'abbondanza proveniente dal mare, perché Budi Asser si affaccia sul mare Mediterraneo, ma come un tuffo nell'olio, che è un emblema più che mai comprensibile di quel che significa proprio l'abbondanza, sguazzare nell'olio, ecco, e favorito tra i suoi fratelli, tuffi il suo piede nell'olio. In realtà è comprensibile che la tribù non faccia il bagno nell'olio, ma c'è comunque il mare, e il mare che in quel contesto è luogo aperto a contatti che certamente comportano una possibilità di innumerevoli benefici. Per esempio il fatto che qui vedete Tiro, qui è Sidone, qui sono i luoghi del commercio internazionale che nel mondo antico hanno interessato di fatto tutto il Mediterraneo. E allora ecco la tribù di Aser. In più c'è qui l'accenno a una cinta di fortezze che vengono considerate come garanzia di stabilità. Di ferro e di rame sono i tuoi catenacci, quanto i tuoi giorni duri il tuo vigore. Benedizione, una benedizione dopo l'altra. Mosè lascia così il suo testamento e in più si aggiunge uno svolgimento di carattere indico che chiude l'elenco delle benedizioni, così come un altro svolgimento, lo ricordavo poco prima, ha aperto l'elenco. Adesso leggiamo dal versetto 26 al versetto 29 due strofe, la prima strofa fino al versetto 27. Leggo. Nessuno è pari al Dio di Isurun, ritorna a quel nomignolo vezzeggiativo, il Dio di Israele, sì. È l'unico, è unico proprio perché è meraviglioso, proprio perché è la, l'autore di una relazione che coinvolge il popolo in una storia d'amore che è dotata di una stabilità piena, definitiva, irrevocabile. Nessuno è pari al Dio di Isurun, che cavalca sui cieli per venirti in aiuto e sulle nubi nella sua maestà. Vedete, tutte quelle che sono le dimensioni delle vicende umane, nello spazio, nel tempo, ed ecco, non c'è impedimento che possa impedirgli di rendersi presente a conferma di quella relazione d'amore che ha voluto lui stesso attivare e per la quale lui stesso è sollecito nella conferma. Cavalca sui cieli per venirti in aiuto, sulle nubi nella sua maestà, rifugio è il Dio dei tempi antichi e qua giù lo sono le sue braccia eterne. Ha scacciato davanti a te il nemico e ha intimato, distruggi. Notate qui, bisognerebbe ritornare a quei capitoli del nostro libro nei quali Mosè parlava di quello che avverrà quando il popolo entrerà nella terra e di come entrerà in relazione con la popolazione che incontrerà in essa. Ed ecco, questa relazione d'amore irrevocabile tra il Signore e Israele sarà anche il motivo per cui Israele maturerà nella coscienza del proprio impegno e della propria responsabilità nella relazione con la presenza altrui. Qui dice: ha scacciato davanti a te il nemico e ha intimato di studio. Noi poi sappiamo che in realtà l'ingresso e l'insediamento nella terra non è avvenuto nei termini di una invasione distruttiva, ma nei termini di un progressivo coinvolgimento, assorbimento, una progressiva scoperta di quale novità è da valorizzare nella presenza altrui, tenendo conto del fatto che questo modo di entrare in relazione con la presenza altrui esige un discernimento radicale rispetto a qualunque compromesso con l'idolatria, che deve essere escluso. Questo è quel che conta. Perché? Perché unico è il Signore, nessuno è pari a Lui. Prima strofa, seconda strofa, dal versetto 28 al versetto 29, Israele abita tranquillo, qui è, come dire, adesso una beatitudine di Israele. Prima strofa, l'unicità del Signore, Lui, il maestoso, Lui, sovrano, Lui, fedele, Lui che passa attraverso tutte le misure di tempo e di spazio e governa per realizzare la sua intenzione d'amore. E adesso, seconda strofa, la beatitudine di Israele. Israele abita tranquillo, la fonte di Giacobbe in luogo appartato, in terra di frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada, sono i segni della benedizione che riempie la vita. Te beato Israele, ecco, beatitudine. Chi è come te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo della tua difesa e la spada del tuo trionfo. I tuoi nemici vorranno adularti, ma tu calcherai il loro dorso. dove vedete anche ancora qui un'immagine che per lì sembra molto, molto feroce. Noi abbiamo già acquisito una certa dimestichezza con espressioni del genere e c'è da intendere un modo di stare al mondo che obbedisce a quel privilegio che è stato conferito a Israele da parte del Signore e in quanto tutte le ostilità vengono ricondotte all'interno di un disegno di comunione. Tu calcherai sul loro dorso. Vedi che le avversità, le contrarietà, le opposizioni, i rifiuti, le ostilità, tutto tu imparerai a ricomporre all'interno di un disegno che vale come beneficio per te, è un disegno di comunione che si allarga. Ma tutto questo proprio in continuità con quella relazione con il Signore che conferisce questo titolo di beatitudine a Israele, questa capacità di stare al mondo, ripeto ancora, in maniera tale da affrontare qualunque congiuntura della storia presente e futura, in modo tale da scoprire come ogni ostacolo diventa un'occasione per crescere, un dorso su cui un gradino, vedete, su cui salire, in modo tale da avanzare e crescere in tutte le dimensioni. Allora, ecco, ci siamo, vedete, adesso il racconto, abbiamo letto versetti di carattere narrativo all'inizio di questa quarta sezione. Adesso la narrazione di quello che avviene quando quell'appuntamento con la morte che già è stato annunciato a più riprese giunge al momento decisivo, ecco qui. Ci sono dei preparativi, primi tre versetti. Poi Mosè salì dalle steppe di Moab, vedete. Questa è la regione dei Moabiti. Non vedo bene. Ecco, questa è la regione dei Moabiti. Qui vedete c'è Gerico. Qui sono accampate, steppe di Moab. Sono qui, steppe di Moab. Allora, vedete che qui c'è il Monte Nebo, Montenegro, dove Mosè muore, qui sotto, questa posizione qua. Allora, dice, Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Gerico sta dall'altra parte del fiume. È la prima città incontrata dalle tribù quando guidate da Giosuè attraverso il Giordano, ricordate quello che avviene poi nel libro di Giosuè attraverso il Giordano, Gerico, primo impatto. Allora qui dice, Mosè salì e il Signore gli mostrò tutto il paese, ecco quello che il Signore fa vedere a Mosè, perché Mosè non entra nella terra ma prende contatto con la terra a distanza. E allora leggiamo, gli mostrò tutto il paese, Galaad fino a Dan, Galaad è qui, a oriente del Giordano, Galaad, questo è Galaad, e poi Dan è l'estremo nord, e poi vedete un giro d'orizzonte amplissimo, tutto Neftali, il paese di Efraim, occidente, rispetto alla posizione in cui stava Mosè che è salito sulla montagna, e poi tutto il paese, Efraim e Manasse, tutto il paese di Giuda, vedete, si sposta verso sud, e fino al mar Mediterraneo, in fondo, verso ovest, il Negev è il deserto meridionale, qua sotto. Negev, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino a... no, dove sono? Qui ho sbagliato lì. Il Negev, il distretto della valle di Gerico, adesso vedete il giro d'orizzonte e quello che è lo spettacolo che sta immediatamente ai piedi della montagna, al di là del fiume, che Mosè qui adesso riconosce, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. Sapete, fisicamente una visione così ampia non sarebbe possibile, perché il Monte Nebo è alto 800 metri, e 800 metri non riesce certamente a vedere il mare, perché ci sono di mezzo rilievi montuosi che sono equivalenti, qualche volta anche un poco più elevati. Non so, per esempio Betlemme, per dire, a 900 metri di altitudine, Gerusalemme 810 e qualcosa del genere in più. Però qui importa poco, vedete, il fatto se fisicamente Mosè ha potuto raggiungere con lo sguardo la totalità di queste regioni che qui vengono elencate. È lo sguardo della speranza, che vedete, vede la terra, ma in realtà è lo sguardo che si immerge nello sguardo del Signore. Molto importante è quell'espressione che leggevamo nel versetto 1, il Signore gli mostrò, il Signore gli fece vedere, che vedete, non è semplicemente adesso guarda, ma guarda come guarda lui, guarda e nel guardare la terra in realtà non è più la terra l'obiettivo verso cui Mosè è incamminato, è vero che nella terra non entra, ma si specchia nello sguardo del Signore. Qui c'è la reminiscenza di un episodio che leggiamo nel libro della Genesi al tempo dei patriarchi, quando Lot, forse ricordate, fine del capitolo 13, Lot si separa da Abramo e Abramo guarda e il Signore gli fa guardare, Lot se ne va, si allontana. Abramo per un certo periodo del suo cammino ha ipotizzato che Lot potesse essere il suo erede, invece Lot se ne va. Ed è un momento di desolazione per Abramo, che ancora una volta le prese con una delusione, con una sconfitta, con un rinvio. Le promesse non si realizzano come lui aveva ipotizzato. Lot se ne va, è una nuvola di polvere, perché se ne va con tutto un accampamento, animali e suoi collaboratori. Nel frattempo Lot è cresciuto e ha bisogno di un'autonomia, si separa da Abramo suo zio e Abramo osserva, ecco, il Signore gli fa vedere, dice Genesi capitolo 13 nei versi da 14 a 17, gli fa vedere, è lo sguardo della speranza di Abramo, vedi come la polvere della terra, ed ecco, in lontananza si allontana Lot con tutta la sua gente, solleva un polverone che occupa l'orizzonte, ed ecco granellini di pollo, così sarà la tua discendenza. E infatti vedete che adesso versetto 4 è il Signore che si rivolge a Mosè e gli dice: questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, la terra della promessa. Dunque le promesse si compiranno, il Signore è fedele. Io lo darò alla tua discendenza, certo, il popolo entrerà in questa terra. È quello che avverrà nell'immediato futuro, perché sarà Giosuè che guida le tribù al di là del Giordano. Sì, io lo darò alla tua discendenza, te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Ecco, vedete... E qui il compimento delle promesse per Mosè non significa entrare nella terra, ma significa essere stato condotto a esercitare quello sguardo che è specchio dello sguardo con cui il Signore è rivolto alla scena del mondo. Guardare in faccia il Signore. Le promesse si compiono perché le tribù entreranno? Certo, le promesse si stanno compiendo per Mosè nel momento in cui non entrerà. Ma Mosè rimane come testimone di quella che è la meta del non soltanto di questo particolare viaggio che ha coinvolto da Abramo in poi i discendenti e le tribù e così sarà per il futuro, ma Mosè è testimone di come si compie una promessa che riguarda il ritorno dell'umanità che muore alla sorgente della vita nella relazione con il Dio vivente. Lo vedete che questa morte di Mosè acquista davvero il valore non di un sorprendente, sconcertante fallimento ultimo proprio per colui che sembrava non esserselo affatto meritato, anzi aver portato a compimento la sua missione, ma questa morte di Mosè è l'estrema testimonianza di come le promesse si compiono non soltanto perché il popolo entrerà e entrerà, ma le promesse si compiono perché qui c'è di mezzo l'ingresso nella pienezza della vita per l'umanità che muore. E infatti, guardate come succede adesso, te l'ho fatto vedere, tu non vi entrerai, le promesse si compiono. Mosè, ecco qui il versetto 5, adesso l'evento. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nel paese di Moab, secondo l'ordine del Signore. Interessante, sapete che qui il testo in ebraico dice Al-Pi Adonai. Al-Pi Adonai vuol dire sulla bocca del Signore. Sulla bocca del Signore. È un'espressione che ricorre anche altrove, che è opportunamente tradotta così. Mosè morì in obbedienza al Signore, secondo l'ordine del Signore, sì. Ma già commentatori molto antichi dicono Mosè morì sulla bocca del Signore. Mosè morì bocca a bocca con il Signore, un bacio santo. Mosè muore nel senso che consegna il suo respiro, nel senso che ormai aspira il soffio del Dio vivente. Muore sulla bocca del Signore. Muore sulla bocca del Signore. È il sospiro di Mosè che mentre muore lo fa respirare al ritmo del respiro stesso di Dio. Morì sulla bocca del Signore, così già commentatori molto antichi rimarcano questo particolare significato che tiene conto della lettera del testo, e in più fu sepolto nella valle, nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba, vedete? Un sepolcro introvabile. Cosa vuol dire morire in modo tale da non lasciare le tracce di un cadavere? E in più, Mosè aveva 120 anni quando morì, e gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno, che è un bel paradosso. Morì pieno di vita. Non mi fa morire pieno di vita. Se muore vuol dire che la vita si è spenta. No. Lo sguardo acceso, vedete, luminoso, splendente, occhi ardenti, e il vigore non gli era venuto meno. La pienezza della forza è la vita nella morte. Mosè muore vivendo. Anche la morte obbedisce alla vita per Mosè. Vedete come allora il compimento delle promesse, la terra, compimento delle promesse, quella terra che è nel mistero stesso di Dio, la vocazione, la chiamata, perché di là proviene la vocazione alla vita, la chiamata alla vita, nel mistero intimo di Dio, nel mistero profondo di Dio. Ecco, e dunque Mosè morì così. Gli occhi non si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Allora gli israeliti lo piansero, qui adesso gli eventi successivi alla morte, gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni e dopo furono compiuti i giorni del pianto per il lutto di Mosè, non hanno trovato il cadavere. Giosuè, figlio di Nun, era pieno di spirito di saggezza perché Mosè aveva imposto le mani su di lui e gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che gli aveva comandato a Mosè. Ecco, il lutto e poi in quel contesto per 30 giorni il popolo che man mano prende contatto con la realtà e si rende conto di poter confidare nella responsabilità che Mosè stesso ha affidato a Giosuè, l'incarico a cui Giosuè si dedicherà con molta generosità, come noi già sappiamo, ma di quello che avviene poi qui, vedete, nel Deuteronomio non si parla, vedete, questa è la pagina che chiude il libro del Deuteronomio, i discorsi di Mosè nelle steppe di Moab, ma chiude anche tutto il Pentateuco. Tutto il Pentateuco si apre, vedete, sulla soglia della terra ed è come attraverso questa morte di Mosè che non entra, la rivelazione di come le promesse che definiscono l'identità di Israele nella storia umana sono promesse che guardano oltre la terra. Ecco, ma questa vedete, è la storia della salvezza, in questa che è la tappa primaria che va dalle promesse fino alla terra, ma questa è la storia della salvezza che è coinvolta in questa prospettiva che di tappa in tappa rimanda a una pienezza che si viene offrendo come la meta che è il mistero stesso di Dio. Vedete, questo fino al Nuovo Testamento, fino all'ascensione al cielo del Signore Gesù, come l'avete visto salire al cielo, così lo vedrete tornare. E Mosè muore, e muore affacciandosi su questo orizzonte. E allora qui vedete tutto il Pentateuco, tutta la Torah, tutti i cinque libri, è come questa costruzione che rievoca gli eventi nel corso dei quali si è confermata, sviluppata la relazione tra il Signore e Israele e quelle promesse che Israele porta con sé in vista della terra sono promesse che in realtà rinviano a un orizzonte ulteriore che è il mistero stesso, la profondità della vita. Nell'intimo di Dio. Allora qui Mosè muore e c'è di mezzo Giosuè, va bene, Giosuè saprà svolgere il suo compito come Mosè gli ha comandato. E il versetto 10 adesso aggiunge: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia, per tutti i segni e i prodigi che il Signore aveva lo aveva mandato a compiere nel paese d'Egitto, contro il faraone, contro i suoi ministri, contro tutto il paese, per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Ecco, Mosè unico come profeta, e più che profeta, parlava faccia a faccia, l'uomo inviato dal Signore per la liberazione del popolo quando era schiavo in Egitto, ma poi l'uomo che ha testimoniato in maniera così sorprendente quel rapporto di intimità con il Signore. E adesso resta la Torah, la legge. Mosè maestro ha parlato per una giornata intera e per un libro intero, ma resta il canto di Mosè, non dimenticate, resta il canto di Mosè, leggevamo ultimamente nel capitolo 32. Mosè muore, continua a riecheggiare però la sua voce attraverso il canto che ha insegnato ai suoi prima di morire, quel canto che in realtà è come sempre l'eco del suo testamento, l'eco del suo modo di sospirare fino a morire, nel senso che morendo Mosè è diventato testimone di quel respiro che è lo spirito di Dio, che anima e rende melodioso il canto della pietà, il canto che Mosè ha auscultato come proveniente dalle viscere del Dio vivente. L'ultimo lascito di Mosè, vedete, è il respiro del morente. Il respiro del morente, vedete, che non è un respiro che si spegne, è un respiro che adesso assume l'intensità, la potenza dello Spirito Santo di Dio che soffia e che rende possibile l'ascolto e proprio l'assimilazione di quel canto che Mosè ha udito e che adesso il popolo continua a udire nella continuità di quel soffio, le viscere di Dio, mistero di dolore che è totalmente trasformato in una inesauribile ed eterna sovrabbondanza d'amore. E allora direi che ci siamo più o meno. Povero Mosè, finisce il Deuteronomio, ecco qua. La Torah.
Almeno muore cantando, no? Bello.
Muore lasciando, sì.
Bello.
Dunque, ce l'abbiamo fatta. Adesso, vedremo di proseguire. Io non so nel Nuovo Testamento cosa dovevamo leggere ancora, forse. In realtà negli anni abbiamo letto tutto, però insomma possiamo ripartire.
Quindi il Nuovo Testamento.
Penso di sì.
Una volta il Vecchio e una volta il Nuovo.
Dovremmo fare questa alternanza. Va bene. Ercolino, tu hai presente come sono state le tappe del nostro cammino? Prima leggevamo la lettera ai Colossesi, abbiamo verificato.
Sì, Colossesi.
Non ce l'hai qua quel foglio? Quel foglio che ti avevo dato non ce l'hai qua?
Ah, ce l'ho a casa, sì, è vero, me l'hai dato. No, ce l'ho.
E lì c'è tutta la...
E lì guardo.
Allora, sì. La geografia.
No, ce l'ho, come no. Ce l'ho. Sì, guarderò lì. Guarderò lì, sì, è vero che mi avevi dato
un elenco.
Una
memoria.
Va bene, allora.